Giovedì 5 aprile 2022, Chuck si gira a Fattoria del Quirinale 53, vai!
Eccoci, buongiorno, martedì 5 aprile, puntata 53 della nostra Fattoria del Quirinale. Ormai ne abbiamo registrate veramente tante, e partendo dal racconto del Quirinale siamo arrivati a raccontare la guerra, ed purtroppo questi giorni sono i giorni più duri di questo conflitto che si sta consumando in Ucraina. Perché? Perché sono i giorni dello shock, sono i giorni delle foto, dei video, dei reportage da Bucha. Civili massacrati e abbandonati sulle strade, civili che morti, che la Russia nega e su cui sta costruendo addirittura una specie di controracconto, cioè stanno facendo, riempendo i canali della propaganda con teorie del complotto secondo le quali questi civili morti sono in realtà degli attori, delle persone messe là per mettere in scena una strage che in realtà non c'è stata. Peccato però che le prove ce ne sono, ci sono ormai tanti giornalisti internazionali di testate accreditate che stanno riportando nuove testimonianze da Bucha, e tutto c'è. La dichiarazione del ministro degli esteri ucraino Kuleba, che dice che purtroppo quello di Bucha probabilmente è solo una parte della storia, perché a Mariupol la situazione potrebbe essere ancora peggiore. Buongiorno a Stefano, buongiorno a Vince, mi dispiace darvi il buongiorno così, perché con questi temi è difficile augurare un buongiorno, ma cerchiamo di farlo anche oggi. E a Stefano, cominciamo con Stefano, buongiorno Stefano. E il mio dubbio è questo stamattina, cioè mi chiedo, le prove sono eclatanti, ci sono immagini veramente strazianti, drammatiche, che a volte veramente si fa fatica a guardare, ma però mi chiedo come mai la Russia si sia fatta, cioè abbia commesso questo errore di comunicazione. Un regime così attento nel controllare tutto quello che viene fuori dalla storia, dalla guerra ucraina, proprio per controllare le notizie, il racconto della guerra che se n'è fatto, poi lascia questo teatro degli orrori, no? A cielo aperto, dove escono fuori video, foto veramente drammatiche che sanno che potrebbero cambiare ancora una volta il segno di questa guerra, visto che adesso a livello europeo, internazionale, si sta parlando di inasprire ulteriormente le sanzioni verso la Russia e affamare così il popolo russo, o meglio Putin, forse è più corretto di Stefano.
Ma buongiorno, appunto, anche se è difficile augurare buongiorno, mi dicevi tu, di fronte a quello che stiamo raccontando e che abbiamo visto già nei giorni scorsi e oggi ancora, io sui motivi ovviamente non ho la verità in tasca. Quello che mi sento di dire è che ci sono secondo me due ipotesi. Una è che fondamentalmente la Russia ha ancora una comunicazione molto, cioè il problema della Russia è che sembra che ancora viva un po' nel Novecento. A me quell'immagine di Putin con i telefoni, no, i vecchi telefoni, quando diciamo poi sostanzialmente dà l'ordine di attaccare l'Ucraina, ha colpito e sembra di tornare sia nella strategia militare molto novecentesca, quindi abbastanza fallimentare finora, tant'è che adesso si stanno riorganizzando, sia anche nel modo di comunicare. Probabilmente hanno semplicemente hanno anche pensato probabilmente che quel territorio una volta conquistato fosse diventato loro, e non, cioè, comunque parliamo di un territorio che è stato ripreso dalla controffensiva di Kiev, dell'Ucraina, dell'esercito ucraino. Quindi c'è questo elemento, e quindi una sottovalutazione, no, di quello che come prima, tu prima i massacri del Novecento li scoprivi dopo anni, ecco, qua quei scoprivi. Adesso è diverso. E c'è un altro fatto che secondo me, ecco, io sono poi un po' una mia ossessione, però se tu pensi, queste cose qui le hanno fatte già in Siria, semplicemente che in Siria nessuno le ha raccontate più a un certo punto, perché non esiste un giornalista che possa farlo. Quindi secondo me hanno adottato uno schema sbagliato, errato, legato al passato. E può essere un'ipotesi, o al contrario semplicemente c'è del genio, se vogliamo, del male, in cui finisci per mettere in mostra quelle cose lì per poi accusare l'Ucraina di, anche se poi credere che sia stata una messa in scena ci vuole, non so, forse nemmeno Freccero riuscirebbe a tanto, anche se lui l'ha detto, no? L'ha detto che ci stanno la fiction e gli attori, che poi nonostante la tragedia c'è sempre chi riesce a far ridere, anche se è un riso amaro, perché di fronte a certe sciocchezze non può esserci che un riso veramente amaro e affranto, no? Parlo della Dupré, la commissione Dupré, dubbio e precauzione, che si è riunita a Roma nei giorni scorsi, in cui Carlo Freccero, sicuramente un genio della televisione, non lo definirei invece un genio dell'analisi geopolitica e quindi dei fatti, mi sembra che ha sostenuto appunto questa cosa, che ci fossero attrici e tutto fiction in Ucraina. Quindi se quella di Bucha è una fiction, veramente complimenti, ecco, mi permetto di dire, anche un po' deridendo certe sciocchezze che continuiamo a leggere in giro e che forse, ecco, sarebbe anche opportuno, a cui sarebbe opportuno dare anche meno visibilità, ma non per censura, perché poi c'è un limite alle sciocchezze anche da ascoltare. E tornando a quello, appunto, può essere anche semplicemente che la Russia lo abbia fatto appositamente. Questo, diciamo, sono le due ipotesi che mi vengono in mente. Secondo me quella più valida è che loro ragionano con un meccanismo proprio ottocentesco, novecentesco, e quindi ti ritrovi con faccio le fosse comuni, tanto chi le scopre, ecco, proprio per banalizzarlo, comunque ci vuole anni, tanto se poi quel territorio lo governo io, ma chi lo scopre più quelle fosse comuni, come appunto in Siria secondo me ha fatto con Assad, Putin, insomma, i miliziani sono quelli, in Cecenia, no? Cioè, se poi il governo, chi le scopre più?
È giusto, è vero quello che dici, perché la Russia spesso dà l'impressione di essere più interessata alla propaganda interna che non a quella esterna, dai propri confini, però dice anche un'altra cosa quello che hai appena detto Stefano, perché se la Russia era convinta di mantenere i territori che aveva conquistati, e proprio per questo ha lasciato che in strada, che nelle strade rimanesse quello scempio, evidentemente è altrettanto vero che aveva un'altra idea del proseguimento di questa guerra, e invece i suoi piani sono cambiati, perché poi quei territori li ha dovuti abbandonare almeno in parte, e le mostruosità commesse sono venute alla luce. È una commedia, un commedia dell'horror a volte, perché lo sforzo della propaganda a volte sembra ridicolo ai nostri occhi, perlomeno agli occhi, diciamo, occidentali, e di commedie ne possiamo parlare anche stamattina, perché l'ultima puntata in cui ci siamo sentiti vi avevamo parlato del Servitore del Popolo, la serie TV in cui c'era il protagonista Zelensky, che è stata acquistata dalla 7, è stata messa in programmazione. Ieri sera la prima puntata, un'anteprima in prima serata, l'ha vista Vincent, quindi chiedo a lui di raccontarci un po' come gli è sembrata questa serie di cui tanto si è discusso, visto che si è passati dalla finzione alla realtà, purtroppo.
Finzione realtà, il nostro cervello credo che non ha nettamente la sensazione, cioè il nostro cervello non è fatto per distinguere ciò che è finzione e ciò che è realtà. Pensate alla forza del mito, pensate alla forza del racconto, delle leggende, basate magari su eventi reali, ma completamente trasformati, completamente cambiati di significato. Se solo pensate alle religioni, sono fondate su miti e su leggende che, a saperlo, insomma, pensate solo alla storia di Gesù descritta in più Vangeli, scritti però redatti molto dopo la sua ipotetica morte, e così via, la leggenda di Romolo e Remo. Quindi realtà e finzione, e il nostro cervello elabora tutto in un racconto personale, e quindi Freccero può anche pensare che sia tutto frutto di un set cinematografico allestito per l'occasione, di Bucha. Sto parlando dei fatti di Bucha, naturalmente, che hanno sconvolto anche me, che hanno sconvolto tutta la comunità internazionale. E noi abbiamo sempre ridicolizzato, no, i terrapiattisti, quelli che credevano, quelli che non credevano nell'allunaggio. Anch'io per un certo periodo non credevo nell'allunaggio. Funzionava abbastanza questa teoria, no? Che Walt Disney avrebbe allestito il set per fare per fare sbarcare un finto sbarco lunare. Ma pensate che macchina ci sarebbe stata per far finta che questi astronauti fossero andati veramente sulla Luna, no? Allora, abbiamo sempre ridicolizzato questo. Adesso però che facciamo i conti con la realtà, perché a un certo punto poi la realtà irrompe. Cioè, quando bussano alla tua porta e ti spianano il fucile in faccia, quella è la realtà, cioè non ci sta il racconto. Cioè, ci sono le immagini satellitari, il New York Times, che il 18 marzo già mostrano i corpi per terra. Quelli sono morti che il primo giorno dell'esercito russo arriva in questa cittadina e fa una strage. E fa una strage perché fa una strage, vi siete chiesti? Fa una strage perché poi in fondo la guerra la fanno gli uomini, e gli uomini in quelle condizioni non sappiamo che cosa pensano, quali sono le loro reazioni. Comunque, io sono qui e oggi in veste di giullare, come Zelensky fa il giullare nella serie TV The Servant of the People, il servitore del popolo in italiano, tradotta male secondo me. Ecco, quindi la prima critica su Twitter ieri, piovevano le critiche al doppiaggio, spietato, soprattutto spietato. E soprattutto per Luca Bizzarri, addirittura accusato di filo putinismo addirittura, ma in realtà è stato solo doppiato in fretta e male. Cairo aveva comprato i diritti appena un mese fa, almeno quando si è saputa la notizia, noi l'abbiamo data, e credo che sia stato doppiato in fretta e male, e quindi è semplicemente questa la risposta, perché Luca Bizzarri fa il suo mestiere, insomma, non interpreta con il cuore che c'è nella versione originale. Poi c'è tutto un vizio italiano nel trasmettere queste serie TV e doppiarle in italiano, come nei film, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una macchina del doppiaggio italiano che secondo alcuni è una vera mafia, tra l'altro, e secondo me è sbagliato. Anche noi lo vediamo con la diffusione dell'inglese, ma io sono il primo che non lo parla bene. La diffusione dell'inglese è limitata, anche perché abbiamo sempre visto i film doppiati, e secondo me era sbagliato. Andavano messi i sottotitoli e dovevamo ascoltarla in ucraino, anche perché che rappresentazione c'è del mondo in questa serie TV? Ecco, la prima cosa che mi sento di dire è che l'Ucraina è un paese occidentale. In che senso è un paese occidentale? Certo, c'è una rappresentazione un po' macchiettistica di questo paese occidentale, no? Vediamo i vestiti firmati, il presidente che deve mettere un orologio d'oro, no? Vacheron Constantin, un Rolex, Hublot, no? Un orologio costoso, deve mettere un completo costoso, c'è quindi questa rappresentazione un po' dell'Occidente, un po' ingordo di cibo, di vestiti, di lusso, no? Il Range Rover. Insomma, c'è questo rischio che sia un po' come ancora non ci vedono bene, quindi vedono solo la parte un po' più, no, quella, l'increspatura, la schiuma della civiltà occidentale, ma comunque è un paese occidentale. E per questo mi ricollego ai fatti di Bucha. Secondo me il nostro intervento a questo punto non può che essere solo fornire delle armi, secondo me deve essere più massiccio. chiamale se vuoi, sanzioni, chiudiamo il gas, fate quello che volete, facciamo pure la no-fly zone, ma qui c'è un attacco alla nostra società occidentale. Sulla serie TV è un po', insomma...
Su questa ti volevo chiedere proprio, siccome è una serie TV che è iniziata nel 2015, quindi negli anni, un anno dopo, qualche mese dopo l'annessione della Crimea, mi chiedevo se già da questa prima puntata ci fosse qualche riferimento alla politica internazionale, alla politica
russa. No, i riferimenti ci sono agli oligarchi, a Putin stesso, i riferimenti ci sono. E, si parla di una politica corrotta, che poi sarà il programma elettorale di Zelensky con cui vincerà le elezioni. È pazzesco questo. Però c'è una denuncia, una sorta di denuncia di un sistema politico molto corrotto. E si dice, ma l'Ucraina c'ha, insomma, c'è un po' anche un po' di nazionalismo, no? Il primo produttore di olio di semi al mondo e tutte queste cose qui, produciamo auto, produciamo trattori, anche molti trattori, sì sì, molti trattori, però il popolo è alla fame, perché? Perché c'è una classe politica corrotta, o venduta all'Occidente o venduta a Putin. E lui quindi è un po', insomma, il suo programma è un po' populista di spazzare via tutti questi politici corrotti. Somiglia un po' al programma politico di Beppe Grillo. Pensate se Beppe Grillo si fosse davvero presentato alle elezioni. Ecco. Per il resto dimostra poi la serie TV, fammi dire quest'ultima cosa, dimostra la serie TV che per fare il politico non bisogna essere un genio. E bisogna mettersi in sincronia, sintonizzarsi con il pensiero delle persone, con il pensiero delle persone. Lo puoi fare in maniera positiva, lo puoi fare in maniera negativa. Per esempio Orban cavalca il nazionalismo perché sa che comunque coloro che lo voteranno sono nazionalisti, eccetera eccetera. Dico Orban perché è fresco della vittoria. Quindi è un'arma a doppio taglio, nel senso che ti puoi sintonizzare positivamente verso i cittadini oppure lo puoi fare solo a scopo propagandistico.
Io vi chiedo solo l'ultima cosa, rapidissimamente, perché siamo al termine di questa puntata. La domanda è questa: ieri sera ascoltavo 8:30, c'era Tarfusser, che è un ex giudice della Corte Penale Internazionale, e spiegava un po', partendo dalla storia di Bucha, quali fossero veramente le possibilità di mettere a processo Putin per crimini di guerra, come ha chiesto tra l'altro Biden, e spiegava che in realtà questa possibilità non c'è, perché di fatto la Russia non ha mai ratificato lo statuto che riconosce la legislazione internazionale, come tra l'altro non l'ha fatto anche l'America, quindi su questo piano veramente Russia e America si trovano sullo stesso piano, perché non riconoscendo questa, di fatto l'AIA non possono essere processati per eventuali crimini di guerra, però possono essere processati, mettiamolo così, dalla storia. Quindi secondo voi l'Europa farà un passo in avanti, cioè questa storia, la vicenda di Bucha, sarà un vero e proprio punto di svolta, o sono immagini che scioccheranno ma che lasceranno poi il nulla dietro, un po' come Stefano citava prima la Siria? Si è visto di tutto in Siria, si sono letti racconti drammatici della Siria, ma poi la Siria è continuata, la gente ha continuato a morire. Stefano?
Beh, sulla Siria Assad è ancora al potere, no? Cioè Assad è uno che ha fatto le stesse cose che ha fatto Putin, probabilmente non so peggiori, perché poi è difficile categoria peggiore e migliore in questo caso qui, però è chiaro, Bashar Assad al potere, quindi no, altro che crimine, ed è un criminale di guerra conclamato, voglio dire. No, ma il senso poi di questi, a me non appassionano tanto queste corti, questi tribunali internazionali che sono molto più mediatici. Oggi leggevo, mi scuso, non ricordo, un articolo molto bello tra l'altro, ma non ricordo da chi, avendone letto un po', dice queste corti, diciamo, sono questi processi, vengono fatti dai vincitori, no? E quindi bisognerebbe immaginare
diciamo
che tu
parziale.
vai, rovesci Putin, no? Non è che è parziale, nel senso deve succedere qualcosa, tu devi, cioè, o qualcuno ti consegna Putin o tu rovesci il regime di Putin, il che, come puoi immaginare, significherebbe un qualcosa che è molto vicino alla terza guerra mondiale. Quindi non credo tanto in questo, credo più che altro che questo possa incentivare un po' l'opinione pubblica a pensare che cosa è Putin, e d'altra parte temo un'escalation bellica. Io, insomma, sono stato da sempre un po' favorevole all'invio di armi, solo che adesso, ecco, di fronte a questo incancrenimento, se vogliamo, dello scontro, vedo una escalation sempre maggiore. Chiaramente, non so, io, boh, non so, un ucraino di fronte a quell'immagine come puoi parlargli di dialogare con un russo? Cioè, ma non con, diciamo, ovviamente un civile, con Putin. Cioè, come fa a dire all'Ucraina, cioè, accettiamo le condizioni di Putin, rinunciamo a questo dopo? Cioè, quelle immagini sono anche un po' un segno che probabilmente questo conflitto, come ci avevamo già detto un po' di settimane fa, durerà a lungo, e temo che di orrori del genere, ecco, appunto, come tu prima citavi Mariupol, insomma, ci sia una situazione peggiore, se, appunto, peggiore è difficile, dicevo già prima, però una situazione simile, cioè non immaginiamo che ci sia una condizione diversa, anche se, come dicevo prima, probabilmente Mariupol sarà presa dai russi, perché ormai le sacche di resistenza sono minime, e magari non scopriremo mai niente, perché poi ovviamente loro non ti faranno vedere che cosa hanno fatto.
E Vincent, secondo te quindi, non so, l'Europa ascolterà le parole di Draghi, la proposta di Draghi, oppure la Germania resisterà perché il prezzo da pagare anche per la Germania, sarebbe troppo alto, almeno dal punto di vista
Io
economico?
spero di sì, spero che, insomma, che le sanzioni siano inasprite, siano delle vere sanzioni. Poi Putin, il nemico, ce l'ha cioè nel suo entourage. Se lui fallisce, probabilmente la sua leadership, che era già un po' scricchiolava, potrebbe scricchiolare ancora di più. Quindi ci vuole del coraggio da parte del suo establishment. Poi certo le reazioni, che cosa accadrà non lo sappiamo, però finché c'è Putin c'è guerra, questo è sicuro, finché c'è Putin c'è una minaccia verso l'Occidente. Io poi, insomma, non temo tanto questa minaccia nucleare, secondo me è pura finzione, anche perché non è così semplice. Queste famose bombe tattiche, piccole testate nucleari, che potrebbero essere sganciate su qualche città europea, la vedo molto improbabile. Insomma, secondo alcuni analisti non sono nemmeno così facilmente usabili, quindi per me no fly zone. L'esercito ucraino ha bisogno di questo aiuto aereo, che potrebbe consentire la liberazione almeno dei territori, quelli che non erano contesi, insomma, Mariupol, eccetera. Però senza un aiuto massiccio militare, per la resistenza la vedo difficile. Il 9 maggio si sta avvicinando, 9 maggio, fatidica data dove dovrebbe finire la guerra nel racconto putiniano, con una vittoria. Vedremo, magari sarà un pareggio e purtroppo proseguirà.
Bene, su questa tua frase, su questa frase in cui dici finché c'è Putin c'è guerra, che non è una cosa allegra, ma una grande verità, ci aggiorniamo a giovedì, alla prossima puntata del Fattore del Quirinale. Vi ricordiamo di sostenerci con un voto sia su Apple Podcast che su Spotify. Ciao a tutti, a giovedì.
Ciao
Ale.